Cara prof, buongiorno, 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 come sta?
Buongiorno, bene, grazie, spero stiano bene i nostri ascoltatori, anche se i pensieri non sono ancora proprio i migliori che possiamo fare di questi tempi.
È inevitabile, vogliamo dare un accenno purtroppo alla situazione della guerra.
Sì, perché non si può girarsi dall'altra parte.
Il dramma dell'Ucraina, esatto, ci sono anche, sono già arrivati, attendiamo i profughi, magari qualcuno di questi profughi andrà inevitabilmente anche a scuola, ma come comportarsi? Sì. Oppure anche se sia un ucraino, perché ce ne sono già molti qui in Italia.
Sì.
Se sia un compagno di scuola ucraino o prossimamente magari un rifugiato che viene a scuola, come
è una cosa diversa. Intanto ho visto che, nonostante non si parli di scuola sui giornali, ma una notizia l'ho trovata, che il ministro Bianchi ha stanziato 1 milione per l'accoglienza nelle scuole italiane di questi bambini. Allora facciamo un distinguo tra quelli che passeranno un breve periodo di rifugiati qua e speriamo possano presto tornare a casa, e quelli che invece o sono già qui oppure la loro prospettiva è di rimanere a lungo con la famiglia. Allora, se si tratta di una cosa temporanea, gli offri tutto l'affetto, tutto quello che è possibile, li fai giocare,
sì.
Ma se fosse possibile io farei in modo di concentrarli, questi bambini, con un insegnante della loro lingua.
Certo, perché non sanno una parola di italiano,
appunto, e non sanno neanche le lingue ponte,
certo,
cioè
come
non sanno l'inglese,
non è
francese,
per
tedesco.
Non è per non integrarsi, però.
Tra l'altro farli sentire, li fai sentire più sicuri, perché altrimenti diventa tutto, pensa a te essere come sordi, no? Non capire quello che ti dicono attorno a te, cosa sta succedendo. Già saranno traumatizzati,
certo.
Li traumatizza ancora di più. Quindi scovare se ci sono degli insegnanti di madrelingua, anche loro profughi, e offrirgli l'aula e tutto quello che è necessario perché loro facciano lezione anche in una classe mista, cioè anche con età diverse, no? Se questo è per un breve periodo. Oppure addirittura usare come volontari altri ucraini che siano qua in zona, che possono essere le badanti, che saranno delle buone mamme o delle buone nonne, e cercare di ricostituire un po' attorno a loro questo. Poi un'altra cosa che si potrebbe fare è accoglierli anche per breve tempo in tutte le nostre associazioni sportive. Cioè, perché lo sport, dalla danza al calcio, dall'hockey, è una lingua internazionale. Cioè
assolutamente, fagli giocare, dici a te cos'è che piace, mi piace
cosa facevi
la danza, faccio per dire, no?
Va bene, ti fornisco le scarpette, quello che è necessario, a quell'ora lì stai in mezzo a delle bambine o dei bambini, oppure a giocare a calcio, oppure a giocare a basket, quello che è, insomma, e ti ritrovi nel tuo mondo. Se invece si tratta di una permanenza da programmare a lungo, la questione è diversa, perché allora sì, bisogna che ci sia un'opera di integrazione che parte dalla lingua. E qua servono i mediatori culturali, che non so quanti ce ne siano, perché imparare contemporaneamente la lingua e anche i contenuti è molto difficile, quindi ci vuole prima un grosso avvicinamento alla lingua italiana. I bimbi slavi sono velocissimi a imparare le lingue. È una caratteristica che io sulla mia esperienza ho potuto vedere, ma che è anche documentata per la musica e per le lingue straniere, che a quanto pare funzionano nella stessa maniera, perché sono suoni. Le popolazioni slave sono molto molto più abili di noi, quindi imparano velocemente. Quindi offrire loro la possibilità.
Ma sai che effettivamente io ho un amico d'origine della Romania, da un po' di anni che sta qua, e parla perfettamente l'italiano. Mi ha fatto venire in mente questo. Vabbè. Comunque, senta, appunto, per arrivare però a questo, a un'auspicata integrazione a livello scolastico, ma sociale, che serve però la consapevolezza di che cos'è la guerra, di che cosa sono i rifugiati, cioè informare correttamente. Allora, le mobilitazioni, adesso pare che ci sia, che sia arrivato anche il ministro Bianchi a dire no, una mobilitazione generale.
No, lui, quanto è il sindacato che gliel'ha chiesto, lui non ha ancora risposto. Qualcosa, gli è stata mandata una lettera chiedendo di
giornata per la pace unica, giusto?
Esatto, una giornata unica per la pace in cui far ragionare i ragazzi su questo discorso tra guerra, pace, geopolitica internazionale per quelli che sono più grandi, magari esporre le bandiere della pace fuori di tutti gli edifici scolastici, universitari e di formazione, e non so, per i più piccoli fare dei disegni o sensibilizzarli in qualche maniera, in maniera che resti nel cuore questa giornata.
Certo.
Vedremo se il ministro accoglie questo appello a indire una data in cui tutti si ritrovino.
Senta, se non ricordo male, all'Università Bicocca c'era stata una polemica sullo studio di Dostoevskij.
Sì, ma robe da matti.
No, cioè, voglio dire, no. Russo, vabbè, ok.
Avevano abolito il corso, mi pare, su Dostoevskij. Ma...
Allora, così come sono fino successo... a che punto prendersela con i russi? Perché il rischio è che ci siano, magari incontriamo un russo e...
Sì, ma poi non c'entra niente con la cultura. Cioè,
sì, certo,
Dostoevskij
esatto.
È un grande scrittore, esatto. Non c'entra proprio nulla. E sono stati fatti anche altri atti di questo tipo, non so, sostituire dei ballerini, dei direttori d'orchestra russi. Non c'entra, è quella forse, quella così nuova moda della cancel culture, cioè la cultura che cancella,
cancellazione,
no?
Sì.
Che viene dagli Stati Uniti,
sì, sì.
In cui per essere tutti perfetti, rigorosi, bisogna
guardare solo al futuro.
E non solo, ma che non ci siano come degli spigoli, delle contraddizioni nella cultura, hanno cominciato a buttare giù statue, e cancellare corsi, mettere all'indice libri che non fossero esattamente tutto perfetto. Invece l'imperfezione è di questo mondo, insomma, cioè non è che poi...
Anzi, imparare a cogliere l'imperfezione,
sì,
e insegna a essere critici.
E la contraddizione, esatto, perché altrimenti si rischia, almeno questo diceva un articolista, che se noi lasciamo la cosiddetta cultura bassa, cioè quella dei mass media, dei social, perdon, occuparsi lo stesso di queste cose e le togliamo dalla cultura alta, cioè quella dell'università, succede che non esiste più il pensiero critico, perché sui social il pensiero critico...
Ecco,
quindi buonanotte.
Veniamo proprio a questo, l'informazione in questo periodo. Ecco, veniamo da un periodo di 2 anni che avevamo un nucleo continuo di informazioni sul Covid e stavamo sempre, vedevamo... Un notiziario, un TG e tutto qua. Ok, adesso sulla guerra. Allora, c'è un nuovo termine, me lo sono scritto perché sennò appena uscito non me lo ricordo, come al solito in inglese. Vabbè, questo
sì, perché l'ha inventato.
Doom scrolling, diciamo.
Sì,
allora, è il flusso di informazioni che può generare cosa?
Allora, il flusso di informazioni di disgrazia, no?
Di disgrazia.
Allora, che secondo chi ha studiato questo fenomeno, continuare ad essere esposti alle cattive notizie genera dipendenza da questo, perché quando il nostro organismo è esposto a un dolore molto forte, o fisico o spirituale, per contrastarlo scarica dopamina. La dopamina è una di quelle endorfine, cioè una, come si dice, una droga naturale che noi abbiamo dentro, che ci serve per metterci in moto, ma soprattutto per compensare cose brutte, no? E però ha lo stesso meccanismo della droga, cioè una scarica di dopamina è gratificante,
sì.
Quindi io poi ne cercherò un'altra e poi un'altra ancora e divento dipendente. E questo è benefico se è una scarica che mi serve per mettermi in contatto con gli altri, questo è un discorso ancora dell'evoluzione che abbiamo avuto noi come esseri umani, diciamo, come animali che poi diventano esseri umani, e che ci serviva perché c'era bisogno che gli uomini stessero assieme per difendersi dai pericoli. Quindi il conoscere nuovi individui, lo stare assieme, l'affrontare cose nuove, era una cosa positiva per l'uomo che stava sviluppandosi, per cui il fisico si è adattato costruendo questa dopamina nel cervello.
Okay.
No? Però se poi cado nella dipendenza da questo, mi fa male.
E con quali conseguenze quindi? Perché questo è il discorso.
Che continuo a concentrarmi soltanto su cose negative.
Su questo.
In
effetti,
ne voglio
mi scusi,
sempre di più e mi
anche
noi,
esatto, adesso non si parla più, uno, degli esami di maturità, no. Due, dei dati di iscrizioni, tre, voglio dire, della scuola non se ne parla,
no,
non se ne parla
è
più.
È scomparsa, è oscurata.
Vero,
da
ecco,
tutti,
esatto,
i mass media, ho provato
pare
a cercare in giro, pare che non esista.
Però i dati sul disagio
dei giovani sono terribili.
Dei giovani sono terribili, cioè c'è sempre più il bisogno di performance dovuto anche da questo fenomeno qui, secondo lei, cioè che siamo sempre alla ricerca della notizia a effetto, della cosa brutta, e allora aumentano purtroppo anche i gesti di autolesionismo.
Sì.
Sono preoccupanti queste cose, a parte
sono molto preoccupanti perché ci sono delle statistiche terribili, cioè sono aumentati, guarda, il 28% degli adolescenti in Europa, il 20% in Italia, un po' meno ma sempre tanti, attua dei comportamenti suicidari, cioè autolesionismo, ritiro sociale e anche tentativi di suicidio.
Troppo,
all'ospedale del Bambin Gesù, dove trattano questi casi, a Roma, gli è aumentato gli accessi al pronto soccorso per atti di autolesionismo dei ragazzini,
sì,
di 20 volte nell'ultimo periodo. Cioè, sarà stato l'isolamento della pandemia, ma è un fenomeno che c'era un po' anche prima, è stato aggravato dalla pandemia e può essere ancora più aggravato da quest'ansia della guerra, che speriamo finisca presto, che non ci coinvolga tutti, perché altrimenti è veramente un disastro. Perché mancano le figure autorevoli di riferimento degli adulti. I bambini vengono protetti in tutto e per tutto, per cui poi quando si scontrano con un insuccesso è una catastrofe, non sanno reagire. Vengono fuori 4 su 10 soffrono di problemi depressivi, ragazzini, 1 su 5 di disturbi d'ansia. Cioè, veramente sono dati allarmanti.
Certo. La figura psicologo a scuola, quindi, secondo lei, adesso è uscito anche il bonus in generale, a parte la scuola, bonus per lo psicologo, vabbè, può essere un aiuto questo qui?
Può essere un aiuto, ma soprattutto è un aiuto il cambiare una scala valoriale sbagliata, io dico, di solito non do giudizi, ma secondo me questa volta lo do, è sbagliata, che fa coincidere felicità con successo. Noi chiediamo ai ragazzi, li facciamo vedere gli influencer che sono tutti belli, che hanno tutti successo, che hanno tutti like.
Sì. Cioè, una volta io, intervistai un noto professionista, no? un primario, e gli chiesi qual è l'intervento che ricorda con maggior gioia. Subito mi ha risposto: gli interventi di successo li dimentico subito, quello che ricordo perfettamente sono gli insuccessi. Allora qui mi ricollego a quello che dice lei, trarre delle, degli insegnamenti, insomma, delle cose.
Degli insegnamenti, ma gli insuccessi, perché poi in una professione delicata...
Anche Bill Gates mi sembra che disse, si ricorda che...
Sì. Ma dire ai ragazzini che si devono realizzare, no? Che devono nella vita realizzarsi e avere successo, li metti in crisi, è come se non fossero già realizzati solo per il fatto di esistere.
Certo. E i risultati quali sono? Che aumentano i net, adesso mi perdoni, voglio dire, quelli che non studiano e non lavorano, sono purtroppo in aumento.
3 milioni e passa.
Perché uno a un certo punto prende e molla. Prende e molla
oppure non si mette ad affrontare, non so, un lavoro che ritiene che non sia all'apice, in famiglia non venga ritenuto degno di quella famiglia lì o roba di questo genere. Cioè, essere nel proprio piccolo, quelli che cercano di fare il massimo, sì, ma senza l'angoscia di dover raggiungere chissà quali mete che magari non raggiungeranno mai e che si sentirebbero quindi frustrati e colti da ansia e depressione, sarebbe meglio. Cioè, questo non vuol dire non spingere i ragazzi a studiare o a impegnarsi, tutt'altro. Vuol dire, trovavo una bellissima frase, scusami se è in inglese di nuovo, il not e il not yet, il non
e non già
e il non ancora.
Non ancora.
Allora, bisognerebbe sempre dire ai ragazzi: non sei ancora arrivato a, non so, a prendere 8, però sei sulla strada,
è una tappa,
non sei in grado di prendere 8. No, perché altrimenti li blocchi. Quindi è un discorso di scale di valore più che di psicologi. Di psicologi dovrebbero parlare con i genitori, mi sa, più che con i ragazzini.
Senta, veniamo anche a parole singolari. Fatti e fattoidi. Cos'è? Fattoidi. Un nuovo termine.
Un altro neologismo.
Un nuovo termine. Vabbè, il vocabolario aumenta, dai.
Sai che mettere l'oidi in fondo a una parola vuol dire... Esatto. È una cosa... È quella di prima, cioè i fatti, ma un po' trasformati, manipolati.
Tra fatti e fattoidi che differenza passa? Come le riconosciamo?
I fatti sono quelli della realtà,
sì,
e i fattoidi sono quelli della realtà che viene manipolata. E riallacciandoci al discorso di prima sull'informazione, attualmente probabilmente ci stanno dando tanti fattoidi invece che fatti, anche riguardo a questa famosa guerra che stiamo tutti vivendo in maniera angosciata. Perché non possiamo sapere bene, a parte gli oscuramenti di tutti i social e delle televisioni, eccetera, che sta facendo il nostro amico che non si nomina, dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo insegnare ai ragazzi a anche leggendo insieme con loro un giornale, a vedere se quello che viene presentato è un fatto oppure è un fattoide, cioè qualcosa che ci assomiglia.
E confrontare
molto
più testate è, certo, chiaramente un po' più complesso, però insomma, al di là delle idee,
lavoro da fare a scuola.
Esatto, ecco, il quotidiano in classe sarebbe una... Senta, a proposito, sì, di scuola, passiamo un argomento, sì, diciamo così, più istituzionale, no? Più legato al periodo, insomma. Le iscrizioni, per la prima volta mi pare che a livello nazionale i licei siano un po' in calo, no?
Eh sì, di 1,2%, non è tanto perché sono passati a livello nazionale da 57,8 dell'anno scorso al 56,6, ma è che è la prima volta che sono calati. Ricordiamoci che prima sono cresciuti molto perché con la riforma della Gelmini nell'ambito licei sono stati compresi anche scuole che prima non chiamavamo licei, perché c'è dentro il liceo socio-pedagogico che noi chiamavamo magistrali, c'è dentro il liceo artistico che prima veniva considerato un po' a parte ed è diventato di 5 anni, quindi ne sono stati messi dentro di più. Comunque è la prima volta che cala un po'. E chi è cresciuto? È cresciuto, ma di un pelo, i professionali. I tecnici sono rimasti là. Dati nazionali, perché per quello che riguarda il Veneto abbiamo gli istituti tecnici che si fanno ben valere rispetto ai licei, sono secondi, ma sono secondi con poco scarto, e i professionali ben messi. E però ancora questi benedetti professionali sono messi male, perché con la riforma Gelmini, che ha portato a 5 anni il percorso, tolte tantissime ore di laboratorio per risparmiare, perché non le ha tolte, sostituite con qualcos'altro, okay, ma tolte e basta, e cambiato un po' i programmi, pensa che nel 2014-2015 c'era il 19% dei ragazzi che andava ai professionali, adesso per l'anno prossimo è il 12%.
Eppure sono richieste figure specifiche, perché per il mercato del lavoro, voglio dire, e anche alla luce del PNRR, su questo dobbiamo farci.
E non si trovano i tecnici specializzati. Poi magari li vogliono con esperienza e non sai dove possano farla, perché non possono certo farla a scuola. Però sì, c'è questo gap che in Italia sta aumentando sempre di più tra quello che è la formazione data dalla scuola e quello che è la richiesta del mercato del lavoro. Sì. Ora, non è che la scuola debba correre dietro al mercato del lavoro, ma soprattutto non può, perché la scuola è lenta ad adeguarsi. Però ci potrebbero essere in mezzo delle strutture tipo gli istituti tecnici superiori, gli ITSS, o tipo dei corsi di formazione speciali, che in determinati territori avvicinano, certo, a quella che è la richiesta, del mercato, dopo aver dato una forte e solida base culturale omogenea a tutti i ragazzi, con spirito critico dentro.
Senta, prof, allora, una cosa, oggi, in questi giorni, ricorre
un cinquantenario
che so che a lei, e non solo a lei, sta particolarmente a cuore. Sì. I 50 anni della grammatica della fantasia. Bravo. Quello lo ricordo ancora, vedi? Non ho avuto bisogno di guardare gli appunti di Gianni Rodari.
Sì.
Grammatica della fantasia è una cosa, voglio dire, cioè, ci invita a riflettere,
sì, su queste parole.
Perché un arancio casca a terra e non casca, voglio dire, questo, vabbè, insomma, sì, ce lo spieghi lei che è meglio, ma io ci posso provare. Sì. Ma
allora, Grammatica della fantasia è un testo che Gianni Rodari, maestro, formatore, scrittore, poeta, trasse dagli appunti di un corso di formazione per insegnanti, in cui, chiamandolo Fantasticando, l'avevano chiamato a formare gli insegnanti delle elementari, soprattutto, sì, su quali erano le tecniche per sviluppare l'immaginazione e la fantasia nei bambini, che ne hanno tantissima, però con i metodi tradizionali viene incanalata. Allora, grammatica della fantasia perché? Perché le parole, oltre che venire analizzate come soggetto, complemento, predicato, aggettivo e nome, eccetera, possono invece venire usate in maniera fantastica per creare concetti che possono essere anche assurdi o contrastanti con la realtà, ma sulla base dell'immaginazione. E lui dice delle cose molto belle, perché spiegando queste cose dice che nessuno ci vieta, anche se il mondo è brutto, di immaginare un mondo migliore, più bello, con l'immaginazione, ed è il primo passo per cercare di costruirlo, questo mondo più bello.
Quanto mai importante, specie in questo momento.
È la
vero,
luna di...
sì, infatti.
Leggiamo la luna di Kiev?
Sì.
Allora, la luna di Kiev è molto letta in questi giorni ed una delle sue poesie Che non, allora non c'era la guerra, Kiev era solo un paese lontano, molto bello. Allora, chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma, chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Ma sono sempre quella, la luna protesta, non sono mica un berretto da notte sulla tua testa. Viaggiando quassù faccio lume a tutti quanti, dall'India al Perù, dal Tevere al Mar Morto, e i miei raggi viaggiano senza passaporto. Cogli un paio di cose, sono sempre quella,
sì, terra, villaggio globale, senza passaporto.
E senza passaporto.
Senza passaporto, sì. Prof.
Sospiro.
Chiudiamo così su questa riflessione.
Chiudiamo così.
Ok, grazie mille anche di questo pensiero che credo che...
Con tanti auguri che sia stato emozionante. Questi raggi ci illuminino tutti.
Alla settimana prossima.
Arrivederci a tutti.